Eccoci come annunciato per parlare di questa ricorrenza di 37 anni fa. Sì, 37 anni fa era il 1983, lo facciamo con un compagno che all'epoca si occupava anche da questi microfoni, ma non solo, proprio dei problemi del carcere, dei detenuti e delle carceri speciali. Buongiorno, sei con noi. Pronto?
Pronto, eccomi qua.
Eccoci.
Buongiorno.
Qua. Buongiorno. Allora, 1983, 9 luglio, Voghera, una data che ci ricordiamo, ma molti si ricorderanno, non solo per chi è stato fisicamente alla manifestazione, ma anche per il periodo, ed è proprio questo magari che cercheremo inizialmente di inquadrare insieme a te, e cioè come si è arrivati e perché a quella convocazione di questa prima manifestazione nazionale contro le carceri speciali.
Intanto uno dei ricordi più dolorosi che ci portiamo appresso, no? Noi che eravamo lì, che avevamo partecipato, che in quel momento facevamo parte appunto di tutti i movimenti che in Italia si esprimevano sul termine del carcere, sul problema del carcere, la repressione e quant'altro. Una manifestazione che costò la vita di tre compagni, due compagni e un compagno, durante che mentre arrivavano su proprio per partecipare alla manifestazione furono coinvolti in un incidente stradale.
Sì, ne ricordiamo i nomi. Allora erano Eleonora, sì. Gianmarco, Stefano Latrella e Valeria Scialabba, fra l'altro sorella di Roberto, ammazzato nel 78 dai fascisti dei NAR.
Sì, se non ricordo male Valeria c'era anche una bambina all'epoca, insomma, che adesso
sì. Non mi ricordo se un bambino o una bambina, insomma, comunque sì, di pochissimi anni.
Tra l'altro fu coinvolto un quarto compagno che fu l'unico sopravvissuto da quel terribile incidente, insomma. L'incidente avvenne mattina presto, all'alba. E noi e tutti quanti all'epoca non c'erano cellulari, telefonini, cose di questo genere, quindi non si comunicava velocemente come si potrebbe pensare oggi, e come si fa anche oggi su queste cose. Noi che stavamo su nel frattempo a Voghera eravamo presi di mira dalle cariche, controcariche e quant'altro dalla polizia, che non ci permise appunto di manifestare liberamente contro quel primo carcere a deprivazione sensoriale che fu creato appunto di Voghera. In Italia non c'era un'esperienza all'epoca di carceri simili, anche se c'erano tutto quanto il circuito dei carceri speciali, che veniva definito il circuito dei camosci. No, quindi da Alcune a Fossombrone, a Trani e via dicendo, dove venivano rinchiusi tutti i compagni e le compagne. Invece a Voghera fu istituito appunto questo carcere, deprivazione sensoriale, che doveva detenere appunto le compagne, era un carcere femminile.
Era un carcere femminile, infatti, sì.
Quello di Voghera, insomma. Noi all'epoca facevamo, insieme ad altri compagni e compagne che a Roma facevamo, non solo la trasmissione Radio Onda Rossa, ma abbiamo dato vita anche a un piccolo giornalino che si chiamava Tutti Insieme, Dentro, Fuori e Contro il Carcere, che era l'iniziativa, diciamo così, politica forte, a differenza pure di altre associazioni, tipo associazioni familiari dei prigionieri politici e quant'altro, che si muovevano su un terreno, diciamo così, diverso dal nostro, no? Perché noi affrontavamo il tema carcere nella sua complessità, quindi come istituzione totale e via dicendo, e che appunto Voghera rappresentava un po' una punta di diamante all'epoca per le istituzioni carcerarie italiane. Insomma, fu proprio un esperimento di quelli alla tedesca, ecco.
Sì, dopo infatti ricordiamo che c'era stato Stammein qualche anno prima.
Sì, sì, dove si esercitavano appunto, cioè c'erano sti carceri dove sai sempre con la luce accesa, le pareti erano di un colore tenuo, erano tutti, i rumori erano tutti quanti come lì, soffocati, no? Quindi una specie di limbo, dove appunto se lavorava sulla l'indebolimento del carattere della persona, cioè era proprio un esperimento di questi allucinanti, insomma, no? E per la prima volta noi riuscimmo a mettere insieme ad altri compagni del Veneto, della Puglia, della Toscana, della Lombardia, cioè a livello nazionale una manifestazione appunto contro questo carcere. E c'era chi arrivava a Voghera col treno, chi arrivava a Voghera magari organizzato in qualche pullman, cose di questo genere, ma la maggior parte, specialmente noi da Roma, partimmo appunto con la macchina. Partimmo con la macchina, affrontammo questo, non era un, cioè era un bel viaggio, insomma, erano diversi centinaia di chilometri per arrivare lassù. E ci fu impedito proprio materialmente di svolgere la manifestazione. Voi calcolate, noi stavamo lì sulla piazza, ecco, la polizia che ci caricava in una città che non conoscevamo, quindi magari dalla fuga non sapete dove andare, trovare in vicolo cieco una cota chiusa. È stata una giornata proprio al massacro, proprio ci hanno massacrato, dei botte, dei fermi e quant'altro, e noi non eravamo a conoscenza dell'incidente che nel frattempo era occorso a queste compagne e compagni, al suo compagno. E a un certo punto, quando nel primo pomeriggio, quando la manifestazione ormai stava alla conclusione, cioè si può ancora parlare di manifestazione perché appunto eravamo più o meno dispersi in piccoli gruppi in giro per questa città, dopo le diverse violentissime cariche, ci ritrovammo, se non mi ricordo male, davanti al piazzale della stazione.
Sì, la stazione, sì.
L'appuntamento ci giunse la notizia, evidentemente qualche compagno o compagna aveva chiamato il radio per comunicargli come stavano andando le cose. Torno a ripetere, non c'erano telefonini all'epoca, doveva cercare un telefono fisso o una cabina, e magari non so se c'erano le schede ancora, però, ma addirittura penso che sia stato fatto con le monetine, dovevi telefonare e magari comunicare quello che ci stava succedendo a noi, e riceveremmo la notizia invece di questo terribile incidente. La notizia si sparse subito fra tutta la delegazione, tutti i compagni e le compagne di Roma, e è successa una cosa incredibile, cioè cominciamo tutti a piangere. E gli altri compagni, i compagni del Veneto, i compagni della Toscana, della Puglia, e ci guardavano e dicevano: ma che, perché? Cioè, è vero che la giornata era stata quella che era stata, con botte, cariche e quant'altro, però questi pensavano che noi stavamo piangendo a causa della dura repressione della polizia, mettiamola così, no? E invece noi stavamo tutti, ma tutti proprio piangendo, perché appunto c'era tutta la notizia della morte di queste, di Valeria, Eleonora, di Stefano.
Senti, comunque è importante, questo ovviamente va sempre ricordato, perché comunque ci riportiamo nel cuore queste compagne e questo compagno, ma nonostante quello appunto che successe, che è difficile anche diciamo trasmettere a chi ci ascolta, no? Però bisogna dire, tu l'hai un po' citato tra le righe, che come mobilitazione fu a livelli che oggi sono impensabili, perché comunque intanto c'era anche il Partito Radicale che sempre sulle carceri comunque si era mosso, c'erano molti familiari delle detenute e di altri detenuti, c'era l'autonomia, diciamo, i compagni dell'autonomia a livello nazionale, insomma c'erano diverse organizzazioni che avevano appunto indetto questa manifestazione e diciamo che anche molti pullman furono fermati, per esempio due pullman da Pavia non furono fermati, come furono fermati all'arrivo alla stazione anche molte compagne e compagni, quindi una mobilitazione che comunque era enorme una sensibilità rispetto a quel problema che veramente era grande. Siamo nell'83, nemmeno al culmine di certe mobilitazioni degli anni passati, però insomma evidentemente un lavoro era stato fatto con tutte le difficoltà anche di comunicazione che all'epoca c'erano rispetto all'oggi, ma era stato fatto un grande lavoro e c'era una grande consapevolezza che quello era un problema che riguardava tutte e tutti.
Sì, ma poi il discorso di Voghera fu appunto era un po' la punta d'iceberg di quel sistema carcerario che c'era circuito degli speciali, dei carceri speciali disseminati più o meno in tutta Italia. Veniva creato questo carcere, ripeto, deprivazione sensoriale era diciamo il sistema carcerario con cui annullare proprio completamente la volontà delle persone di rinchiuse, che erano ripeto un carcere femminile, c'erano quasi tutte le compagne e i compagni che circuitavano per le carceri, le compagne che circuitavano per le carceri in quel periodo, e era un po' un emblema, no? Come di insomma rappresentava proprio il punto più alto della repressione da parte dello Stato, insomma. Enorme fu il lavoro che ci fu intorno a queste problematiche. Viaggiavamo all'epoca, si viaggiava in macchina, sta roba così, per organizzare, per fare riunioni, per contattare gruppi, altri compagni e compagne sparse per l'Italia, appunto per poter arrivare a fare un'iniziativa grossa di questo genere. E devo dire che in qualche modo poi riuscimmo a mettere in luce il problema su questo carcere. È vero che subimmo appunto, ancora secondo me, per me è uno dei momenti, uno dei ricordi più dolorosi che mi porta torto dietro, e nonostante questo, nonostante le dure cariche lì, se te trovi dentro una città che non conosci, la polizia che te cari, te manganella, non sai dove andare, non sai come difenderti, non sai come poter agire, cose del suo genere, dopo tutta una giornata del suo genere, però il problema del carcere di Voghera fu portato anche all'opinione pubblica, mettiamola così. Adesso non so se ancora esiste questo carcere e che tipo di carcere poi è diventato. Non credo che abbia perso appunto queste connotazioni originarie che aveva all'epoca, insomma, tra l'altro.
Senti, adesso io ti volevo far ascoltare a te e ovviamente a chi è sintonizzato e sintonizzata proprio 2 minuti di un intervento di Tessari del Partito Radicale che racconta appunto quello che successe. Sono proprio 2 parole che danno però...
Va benissimo.
Adesso la mandiamo, quindi. Un minuto solo.
Il segnale non positivo è stato che scendendo dal treno abbiamo trovato l'intera città, oltre che la ferrovia bloccata, c'era un unico accesso e un'unica uscita bloccate da centinaia di agenti che hanno tirato giù i documenti di tutti i cittadini che scendevano dai treni, hanno perquisito tutte le borse, tutte le sacche e tutta la città era presidiata militarmente da centinaia e centinaia di autoblindo e di mezzi della polizia e dei carabinieri. Piazza del Duomo era completamente circondata, per cui non è stato possibile neanche avvicinarsi. E quando abbiamo concluso, diciamo, questo incontro, questa conferenza stampa, stavano fluendo da tutta Italia centinaia di giovani un po' che si battono da anni contro appunto il circuito delle carceri speciali, la legislazione eccezionale e così via. E abbiamo tentato più volte di parlare con il questore di Pavia, che era presente stamane, e con il ministro degli interni Rognoni, che però non si è fatto trovare, per chiedere di poter accedere pacificamente alla piazza del Duomo, seppur rinunciando a fare il comizio e a fare il corteo come da divieto. E ci è stato negato. A un certo punto ci siamo trovati, c'era anche il professor Ludovico Ceimona con la moglie e altri compagni che provenivano un po' da tutta Italia, seduti ai giardini di una piazza periferica, che stavamo appunto facendo un comunicato per denunciare appunto questo divieto del questore e questa ridicola militarizzazione dell'intera città di Voghera. Quando improvvisamente è scattato una carica del tutto immotivata, perché come ha dichiarato lo stesso comandante dei carabinieri, la carica è stata duplice, una parte di carabinieri e una parte di pubblica sicurezza, e subito dopo, interpellato dal sindaco, il comandante dei carabinieri ha detto che non c'è stata nessuna provocazione da parte dei manifestanti, semplicemente l'ordine del questore di caricare perché erano troppo numerosi e non dovevano potersi concentrare in nessuna piazza di Voghera. Molti erano seduti sull'erba, sono stati presi a calci, a pugni con il calcio dei fucili, e il bilancio che abbiamo appreso da pochi minuti è di 50 fermi, di 2 arresti e di 2 feriti con braccia rotte e testa rotte. Ecco, questo è il... Adesso siamo qui con Adele Faccio, Ludovico Geimonat e un gruppo di rappresentanti di genitori, parenti dei detenuti, nella stanza del sindaco, e abbiamo detto che non ci muoveremo da qui fino a quando il questore non ci darà l'elenco nominativo di tutti i fermati e la garanzia del rilascio, visto che le dichiarazioni della forza pubblica è che non c'è stata nessuna provocazione, nessun atto teppistico, nessuna violenza, come invece voleva insinuare il questore di Pavia quando ha negato l'autorizzazione della manifestazione. Voglio ricordare che il motivo del diniego era quello che noi radicali ci saremmo fatti strumentalizzare come dei babbei dalle bande armate che ci avrebbero preso la mano. Ora le bande armate non si sono viste, o meglio, si sono viste stamane molte bande armate, ma erano le bande dei carabinieri e della PS che erano armate fin sopra i denti. E ripeto, dall'altra parte non c'erano neppure gli striscioni, non un cartello, non uno stendardo, non una bandiera, di solito con i bastoni che possono essere usati come arma impropria. Nessuno di niente di tutto questo. Al massimo qualche slogan. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. E in serata Adele Faccio ed io ci recheremo a visitare il supercarcere di Voghera per accertare che le notizie che circolano, che ci sarebbero delle tensioni anche dentro il carcere appunto per effetto di questa incontrollata risposta delle forze dell'ordine a questa manifestazione pacifica e non violenta, possa aver ingenerato appunto tensioni anche dentro il carcere. Quindi,
questo mi sembra, anche nella sua brevità e sinteticità, una testimonianza molto chiara, no?
Sì, è chiarissima, anzi probabilmente molto più lucida di quella che posso fare in questo momento, insomma, dopo tutti questi anni. E comunque descrive benissimo quella che era la situazione lì su quella piazza, insomma. Veramente fu una delle prime manifestazioni in cui parteciparono, non so quantificare, ma roba di migliaia di persone su un tema del genere. E fu un lavoro enorme, diciamo così, che portò a questo tipo di demobilizzazione. Ricordo, tutto però torna sempre lì, torna all'incidente stradale, la morte di due compagni, cioè una cosa incredibile, insomma. Ancora oggi è difficile da digerire, come si dice, insomma, no?
Certo, ma comunque è importante anche dire che ovviamente tutto il lavoro che si era fatto in quegli anni sulle carceri riguardava la condizione carceraria nel suo complesso, fu un lavoro enorme. Ricordo la trasmissione che curavi anche tu, Agenzia Documentazione e Repressione, che insomma da questa radio, che ebbe la sua importanza, insomma, che diventò anche una sorta di collettivo, se ricordo bene, che si occupava proprio di questo argomento.
Sì, perché poi facemmo anche questo giornalino, oltre a cosa, fra l'altro, che fu deriso da, non mi ricordo chi, come si chiamava, un tizio dell'associazione familiari dei giornali politici, fu deriso perché tutti insieme, che vuol dire essere un
tutti insieme, no, perché è giusto, noi, certo,
perché erano tutti insieme dentro, fuori e contro il carcere, non volevamo mobilità appunto l'attenzione su tutte queste cose, non solo sulla condizione dei prigionieri politici, vabbè.
Sì, era proprio la dimensione carceraria, insomma, questo
sì, la dimensione carceraria del suo insieme, cosa che per, che fra l'altro vedo che oggi è stata ripresa pure durante il periodo del lockdown, le cose, certo, sono state mobilitazioni fuori alle carceri, è molto importante questo qua, no? Che si riponga al centro appunto, che ne so, il sistema carcerario italiano, proprio come anche elemento anche del conflitto terreno su cui forse potrebbe aprire una conflittualità con le controparti, con le cose, cioè, insomma, riaffrontare il nodo carcerario nel suo significato sia materiale, e quindi sulle condizioni di detenzione di chi ci vive nelle carceri, ma sia anche poi simbolico per quello che rappresenta per tutto il sistema sociale italiano, economico, politico e sociale italiano, insomma, no? Vabbè, quello sarebbe un discorso, diciamo, più lungo, spero che venga ripreso, diciamo, ecco. Venga ripreso, comunque continui a essere portato avanti da chi si giorni pure le pandemie, le cose, ha saputo affrontare questa situazione che non si poteva girare, non si poteva uscire da casa, le cose, per manifestare sotto i carceri, insomma.
Sì, questo hai fatto bene a ricordare questo aspetto della pandemia, cioè la situazione dei reclusi e recluse durante la pandemia, che ci sono state rivolte in più di un carcere, insomma, numerosi carceri, proprio perché nessuno si preoccupava di loro, ovvero poi non a caso ci sono stati dei casi proprio di contagio, eccetera. Le rivolte sono state numerose e adesso ci stanno tra l'altro i processi, quindi lì si è verificato, come dicevi tu, questo importante sostegno dall'esterno, quindi ancora questa modalità di tentare una comunicazione, una relazione interno-esterno, quindi quel concetto che richiamavi, tutti insieme dentro e fuori, no? E poi ancora ci sono trasmissioni che in particolare si occupano, come Silenzio Assordante, della dimensione carceraria, ma anche e forse ancora di più della dimensione, chiamiamola così, della situazione dei migranti in genere, che seguono e che si occupano di questo problema. Certo, registriamo qui anche per ricordarlo la mancanza di Salvo, di Salvatore, che curava la trasmissione La Conta, che andava in onda da parecchi anni qui a Radio Onda Rossa, che era proprio sulla dimensione del carcere, e insomma Salvatore veniva da un'esperienza particolare, per cui anche lui poi alla fine era arrivato a quell'impostazione di cui tu parlavi prima, no? Cioè non più il carcere speciale per soggetti speciali, ma il carcere proprio come dimensione, come continuazione che ti può capitare nella vita, per vicissitudini diverse, che te trovi in una vita tra virgolette normale, più o meno normale, te trovi a finire dentro questo inferno di cui non hai assolutamente idea. Quindi questo era, mi sembra, l'aspetto forse più importante, no? Questo continuità con un'impostazione che in quegli anni, negli anni 80, abbiamo cercato di dare a soprattutto voi che vi occupavate di questa trasmissione, insomma.
Certo, certo. Sì, lì, vabbè, era il discorso carcere appunto proiettato poi anche al di fuori dell'istituzione stessa sulla sovranità, insomma.
Eh sì, perché anche... se all'epoca c'era, diciamo così, una relativa prevalenza, non è poi vero numericamente del tutto, però percentualmente una rilevanza notevole di prigionieri e prigioniere politiche, quindi di compagni che finivano in galera per la loro attività politica. Oggi questo è molto meno, perché l'attività politica è scemata rispetto a quegli anni, ma non per queste galere si sono svuotate, anzi sono ancora più piene, quindi la dimensione carceraria è all'ordine del giorno per tutti e tutte, insomma.
Infatti è quello il nodo che, certo, su cui bisogna lavorare, ma io torno a ripetere, quando ho visto le manifestazioni fuori dalle carceri, ho visto anche qui a Roma, a Rebibbia, tra l'altro non so, pure in quell'occasione la polizia è subito intervenuta, ha subito, sì, identificato i partecipanti e cose, c'è stato qualche episodio pure così, poca roba, però insomma sempre significativo dal suo punto di vista. Comunque quando ci sono state queste cose è chiaro che è un buon segnale, è un segnale che bisogna, però a cui bisognerebbe dare continuità,
certo.
Poi io, magari c'è, magari sta continuità a chi si occupa di queste cose già la sta facendo, tipo, magari è solo un problema mio che non conosco, se, vabbè.
E non so se vuoi aggiungere altro di quella giornata, perché insomma il segno, oltre i segni lasciati dai manganelli e dalle botte, il segno di quella giornata è la perdita di queste tre vite, questi due compagni e un compagno, insomma. Non so se vuoi aggiungere altro.
Fu allucinante quando raggiunse la notizia di questo incidente stradale, una cosa proprio, vedevi tutti i compagni e compagne di Roma, a un certo punto cominciarono a piangere perché c'era sparsa la notizia, e gli altri che ci guardavano così, che gli dicevano ma che cavolo piangete, ma che è, qualche botta, qualche manganellata, no? C'era,
certo,
sparsa la notizia appunto della morte di questi compagni. Vabbè.
Va bene, grazie di questo tuo contributo.
Ok.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, ci sentiamo.
Noi non abbiamo, insomma, è stata importante questa testimonianza, bisogna sempre ricordare le cose che sono accadute, non per fare le celebrazioni sterili, ma come anche il compagno faceva giustamente, per rilanciare un impegno, perché è vero, questa continuità c'è nelle lotte contro il carcere, sono state tante iniziative anche precedenti, ma non solo manifestazioni, anche campagne, per esempio quella, ricordo, contro il divieto di leggere delle persone detenute col 41 bis, no? Però insomma ci sembra importante anche il fatto di diciamo lavorare perché poi questo impegno riguardi un po' tutte e tutti. E quindi, ecco, c'è una telefonata, la mettiamo in onda. Pronto? Sì, ci sì. Sei.
Guarda, io mo stavo sentendo questa trasmissione, però non l'ho presa dall'inizio, quindi ho sentito solo, diciamo, l'ultima parte, tutte le varie questioni. Però volevo sottolineare magari due aspetti di questa giornata di Voghera, perché magari oggi non si capisce appieno, nel senso che quello era un periodo che praticamente manifestazioni non ce n'erano più, non erano proprio autorizzate,
c'erano i divieti, certo.
Non ti facevano fare assolutamente niente, fatto sta che l'unico modo che scende in piazza, che è stato pure perpetuato, erano forme autoconvocate, insomma, c'era questa cappa a Roma di repressione. Io mi ricordo, stavo al Policlinico e quotidianamente c'erano due blindati all'ingresso del Policlinico e due di via da Regina, fissi proprio, comunque una militarizzazione totale. Voghera al di là della questione delle carceri, che poi la siamo vissuta proprio profondamente anche a livello pure personale, perché alcune compagne che stavano là dentro le conoscevamo molto bene, sapevamo tutta la storia e anche un po' la fortuità di quel clima appunto così repressivo, per cui l'hanno dentro per, veramente per cazzate, e si sono ritrovate dentro sto mostro di carcere dove c'era la questione della deprivazione sensoriale, cioè lì praticamente dovevi essere vestito un solo colore, non vedevi nessuno perché praticamente si aprivano le porte e manca le guardie vedevi, cioè era proprio scientifica, diciamo, come operazione quella proprio di togliere qualsiasi stimolo comunque esterno. Però dicevo, tutto sto clima, perché a quel punto lì c'è stata quasi proprio una voglia totale anche a livello nazionale comunque di sfidare questa situazione, di farsi rivedere, andare là senza una dinamica di scontro militare, ma proprio della riaffermazione del suo diritto, diciamo, a porti su queste cose. E non era facile, perché praticamente è stata proprio una sfida, noi sapevamo benissimo che là non ci avrebbero fatto fare niente, insomma non è che c'è, che però era un punto in cui si rompeva questa questione, e è stata la prima cosa a livello nazionale dopo tanti anni appunto dove anche i contatti tra compagni di varie città si erano praticamente interrotti. E infatti dopo che era poi il fatto che appunto sono ritrovati un po' compagni di tutta Italia, che era a luglio chiaramente, il primo di luglio, dopodiché c'è stato il campeggio de Comiso nella stessa estate, e lì pure c'è stato praticamente questo affluire, insomma, di tutta una serie di compagni. Anche quella
sì, ricordiamo, scusa, ricordiamo che Comiso era per i missili, no? I Pershing e i Gruis, sì.
Imperialista, la stagione di Montalto, insomma da Voghera si è ripartiti diciamo con un criterio in cui diciamo che è stato sicuramente un momento di botte che abbiamo solo preso, cioè sia a Voghera che a Comiso, proprio solo diciamo l'abbiamo solo prese proprio, non è che c'è stato nient'altro, però è stata una determinazione, comunque una diciamo tenacia pure di fare queste cose. Cioè io ricordo solo a Montalto de Castro, che era vero 85 mi pare,
quelle dopo, sì, blocchi, sì.
13 blocchi, cioè 13 blocchi 13 in un blocchi. Anno in cui si andava là e si bloccava l'entrata fino a poi alla diciamo manifestazione quella finale del blocco finale, anche lì con compagni da tutta Italia, dove ci cioè furono anche lì, insomma, chiamiamoli scontri, ma sostanzialmente
no,
anche lì
non erano
prese tante, praticamente ci hanno sfornato, diciamo, però è stata poi diciamo è stata un po' la ripartenza questa giornata di Voghera, con questa storia terribile dei compagni. Io ricordo, insomma, una compagna era Valeria Sciarabba, cioè la sorella di Roberto,
sì, sì.
Quindi una famiglia, cioè uno ammazzato dai fascisti, l'altra durante la manifestazione, manifestazione del genere, insomma, e quella è stata proprio una cosa diciamo che però ci ha fatto pure capire, insomma, che queste cose purtroppo si pagano in 2000 modi, e insomma questo penso che sia, magari c'ha proprio un valore di per sé, al di là della questione delle carceri, perché era tra l'altro una questione in cui non era solo il carcere di Voghera dove era la punta massima, no? Cioè proprio era la punta massima, però questa storia stava dappertutto. Cioè non c'era una manifestazione, comprese quelle di Valerio, quelle che oggi sembrano scontate, cioè non te facevano fare niente, l'unica storia era una scena in piazza, bloccare qualche autobus, mettersi lì, gridare tu slogan e poi andartene, dopo quando arrivava la polizia che ti inseguiva con arresti, storie, bici, imbrogli, insomma questo è stato tutto l'escursus, diciamo, uscì fuori da quella cappa che insomma aveva aveva invaso sia Roma ma tutte le altre città. Ecco, volevo dire solo questo, insomma.
Sì, direi che insomma se è questo il senso che volevi sottolineare, hai fatto bene, cioè in quel caso la soggettività, diciamo così, dei compagni e compagne, vista la situazione, ha fatto la differenza ed è stata quella che poi ha permesso non cose eclatanti, ma perlomeno di riprendere, di riproporre questa necessità di scendere in piazza, di manifestare i propri punti di vista, di protestare, da Comiso fino a Montalto, insomma, ai blocchi di Montalto, che so, l'ultimo è quello dell'86-87, prima del referendum, insomma, e così via. E forse, chissà, insomma, una riflessione rispetto all'oggi ci sta tutta, no? Ma anche qui serve forse un po' di soggettività per rimettere un po' in discussione questa stagnazione a cui assistiamo.
Va bene, vi saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, allora, adesso una canzone che ci sta tutta.
Liberiamo notar Nicola, liberiamo Toio e Marini, liberiamo Franceschini, ogni bene Petra Krause, fuori tutti i prigionieri politici, liberiamo il compagno Costa, rubava quadri, davvero artista. Liberiamo Mimmo Zinca, da chi ha chiuso il mondo in banca, fuori tutti i prigionieri politici. Liberiamo chi sta alla Neuro, chi è rinchiuso nei riformatori. Liberiamo i militari giudicati disertori, fuori tutti i prigionieri politici. Liberiamo quelli della Scala B che si affidano al televisore, che rinchiudono la vita nella coppia, nella famiglia, sono tutti prigionieri politici. Liberiamo chi è costretto ad andare a scuola, liberiamo chi va al lavoro. Cancelliamo dalla terra il lavoro salariato, fuori tutti i prigionieri politici. Oh!
E concludiamo quindi questa mattinata di Radio Onda Rossa con questa vecchia ma attualissima canzone di Gianfranco Manfredi. Vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa, trasmettiamo sugli 87.9 in FM, 06 49 17 50 è il nostro telefono, Onda Rossa @ondarossa.info la nostra mail, il nostro sito www.ondarossa.info, ve lo ricordo perché vi dà modo di ascoltare o riascoltare le trasmissioni.